Rieccoci in diretta dopo aver sentito I'm on my way, il nuovo singolo di Bob Sinclar. 12 e 11 minuti, ben ritrovati su Radio Time, il Time Magazine con Massimo Pisciotta
e con Mario Caminita.
E siamo già collegati, credo, con Cleo Licalzi. Sì. Intanto buongiorno Cleo.
Ciao Cleo.
Buongiorno.
Ben trovata. E anche oggi appunto parliamo di persone che in questo momento stanno cercando soluzioni, si confrontano per quelle che sono le conseguenze di questo Covid-19 legato al mondo della produttività. Ecco appunto il gruppo Palermo Produttiva. Oggi saranno con noi Dario Ferrante, che è un tour operator, e ancora l'avvocato Filippo Marciante, con cui parleremo dei tribunali che non sono ancora tornati alla normale operatività. Cosa possiamo anticipare, Cleo?
È un giorno particolare perché noi siamo ancora in attesa di conoscere se le frontiere della Sicilia in che giorno si aprono, come si aprono e le regole precise. E questo è un colpo ferale al turismo e a tutte le filiere che lavorano col turismo, perché il turismo ha bisogno di programmazione, ha bisogno di anticipazione. Sappiamo l'importanza dei dati epidemiologici e sappiamo l'importanza di tenere a bada qualsiasi meccanismo serve a tutelare la salute pubblica.
Certo.
Però noi leggiamo di bassissimi indici di contagio e ci sembra di sentire quasi una polemica su queste aperture, perché in 4 giorni noi, partite IVA molto pazienti, non riusciamo a capire cosa cambia.
Sì.
Però nel frattempo le compagnie aeree non possono confermare i voli, e se glielo diciamo il 2, il 3, non sono in grado immediatamente dopo mezz'ora di partire. Il sistema funziona così. Noi possiamo chiedere ai cittadini di rimanere a casa mezz'ora prima, glielo possiamo dire, ma c'è un sistema che dobbiamo considerare. Quindi vorremmo delle risposte chiare, vorremmo delle spiegazioni, vorremmo delle regole, vorremmo capire i perché delle scelte.
Tra l'altro sottolineiamo che tu parli in questo momento anche come figura di consigliere dell'amministrazione dell'aeroporto di Palermo, quindi a ragion veduta. Quando mi dici che per far partire un volo non si fa un click come accendere un'auto, è perché ci sono tutta una serie di iter, di autorizzazioni, che poi per ristabilire una rotta, una tratta, ci vuole più tempo.
Guarda, è notizia di cronaca di oggi, lo leggete su tutti i giornali. Noi abbiamo ieri come consiglio di amministrazione approvato un bilancio che ha visto per la 6ª volta consecutiva i dati dell'aeroporto in grande crescita, quindi 7 milioni di passeggeri, è un'operatività significativa. Io tendo a sottolineare che di questo 7 milioni il maggiore incremento l'ha avuto il traffico internazionale, con una crescita del 17,4%, che significa la PIL. Parliamo di 2 milioni di passeggeri, sono a questi 2 milioni di passeggeri che dobbiamo dare una risposta. Quando parliamo di turismo di prossimità vuol dire che rinunciamo a 7 milioni di passeggeri e 7 milioni di turismo. Io non so se questo lo possiamo fare. L'aeroporto di Palermo, seguendo le direttive e i regolamenti nazionali e regionali che chiedevano che l'aeroporto di Palermo e l'aeroporto di Catania garantissero il collegamento con Roma, abbiamo mantenuto un aeroporto in operatività che ha mantenuto 2 aerei per Roma, soltanto per Roma, in questo periodo obbligatori, e questo ha comportato chiaramente un crollo dei passeggeri. Certo. C'è una perdita del 94-95%. Adesso siamo pronti a ripartire, l'aeroporto si è adeguato a tutte le norme di sicurezza, sta seguendo tutti i protocolli, compreso le direttive IATA, per poter ripartire. Le compagnie aeree cominciano a chiederci, anche molte, e ci sono anche tratte nuove, di venire su Palermo. Capite bene che noi non sappiamo se possiamo autorizzarli a un volo il 4 mattina. Noi certo. A oggi. Questo cosa comporta? Comporta un diretto influenza sulle tariffe con cui i nostri cittadini e i nostri turisti che sceglieranno la nostra destinazione pagheranno le tariffe, perché la compagnia aerea sono dei vettori commerciali.
Certo.
Per cui nel momento che non sanno come possono partire, e rispetto alle direttive IATA si è superato il problema del distanziamento fisico dentro gli aerei prevedendo l'obbligo della mascherina, per cui potrebbero viaggiare, noi non siamo in grado di dare certezze se si possono muovere. Però vedete, non possiamo neanche confermare alle persone che vogliono partire se da Palermo possono andare a Pantelleria in aereo. E quindi abbiamo turisti, ma abbiamo anche cittadini.
Senti, io un dubbio, ma è una mia cosa personale, ma non è che niente, tutta questa storia del passaporto sanitario tirata fuori dalla Sicilia abbia spostato l'attenzione su beghe di quartiere tra oddio Milano risponde alla Sicilia, sono piccati, sono arrabbiati, e abbia spostato l'attenzione su questa roba qui che è più pruriginosa che non sui problemi concreti e reali, quelli che invece stai esponendo tu in questo momento.
Credo che ci hanno spostato l'attenzione parecchie volte su parecchie cose. Io credo, rileggendo la Costituzione, che siamo uguali, sia i palermitani che i milanesi, che i trentini, che i liguri, corretto. Quindi noi non possiamo discriminare a secondo la provenienza, ma l'unico distinguo che possiamo fare è rispetto a norme che mettono in sicurezza l'Italia e che impediscono all'Italia di avere di nuovo un rischio epidemiologico drammatico come è stato in molte regioni d'Italia e come è stato evitato in Sicilia perché si è intervenuto con alcune misure. Ma il passaporto sanitario è un costo enorme per il turista come per il passeggero e non risolve il rischio di contagio. Quindi io posso pure chiedere un esborso incredibile al mondo del turismo e ci siamo detti tutti che il mondo del turismo non è solo gli operatori turistici in senso stretto o gli alberghi. Il mondo del turismo
riguarda... C'è una filiera dietro incredibile.
Cosa più. Quindi noi chiediamo un costo maggiore perché diminuirebbero sicuramente i loro clienti, perché molti rinuncerebbero, a fronte non sappiamo di quale vantaggio. Quindi c'è molta confusione e a questa confusione ne paghiamo un prezzo economico e diciamo che Palermo produttiva, ma Italia pro produttiva, è stanca di pagare prezzi per cose di cui non conosce le motivazioni.
In questo momento bisogna avere fatti concreti. Io, proprio perché abbiamo iniziato questo focus sul turismo, vorrei coinvolgere subito Dario Ferrante in qualità di tour operator. Buongiorno Dario.
Buongiorno Dario.
Buongiorno, non so se mi vedete.
Sì, tra qualche istante ti sentiamo, sì. Ti vediamo da un momento all'altro, eccolo.
La primissima domanda che può sembrare stupida, ma probabilmente all'ascolto c'è chi se lo chiede, ma la stagione è veramente già totalmente persa o c'è ancora modo di salvare la stagione estate 2020?
Diciamo che lo speriamo, abbiamo pochissime certezze. Soprattutto per chi come noi, come tour operator incoming, l'intermediazione lavora con il mercato estero, che ricordiamo essere quello fondamentale per la filiera turistica,
certo.
Sia per capacità di spesa che per durata della stagione. Fino a qualche settimana fa le speranze erano pari a zero. Oggi c'è qualche flebile speranza legata alla possibile ripresa da parte di eventuali compagnie aeree o alla volontà da parte dei tour operator stranieri, che proprio in questi giorni ci hanno manifestato la loro voglia di iniziare. Il turismo ovviamente ha assolutamente voglia di iniziare. Di contro non ci facciamo molte speranze, perché anche qualora nella migliore delle ipotesi si riuscisse a ripartire nel mese di luglio o ad agosto, parleremmo comunque in termini di presenza e di fatturato, di un recupero massimo del 15-20%. Questa è nella più rosea delle previsioni per quanto riguarda il mercato estero, ma grandissime, grandissime incertezze. E indubbiamente, diciamo, quello che accennava prima Cleo, i problemi legati anche alla questa che è stata definita infodemia, no? Questa pandemia di informazione che c'è stata dall'inizio del virus, è quello che indubbiamente ha creato molti più problemi. Ancora oggi, tra l'altro leggevo su Repubblica stamattina, sull'intervista dove mi hanno anche coinvolto, il titolo è "A duello economia e salute", dove si mette le mie dichiarazioni, quelle di tour operator, con quelle dei virologi e epidemiologi, come se noi fossimo degli sprovveduti a volere aprire a tutti i costi. Noi non vogliamo dilapidare questo patrimonio. Ricordiamoci che i siciliani e il Sud Italia si è comportato molto bene in questa detenzione forzata. Vorremmo anzi che si sfruttasse proprio il basso numero di contagi, anzi come promozione turistica, come strumento di marketing. Quindi non siamo per l'apertura indiscriminata, siamo per l'apertura ma seguendo delle regole, dei protocolli. Quello che è mancata e continua a mancare l'assoluta mancanza di la incertezza sulle linee guida, sui protocolli. Oggi ci si sveglia in un modo, domani in un altro, e quindi diciamo che non vorrei farne un problema politico, ideologico, però quello che da cittadino noto è che diciamo, la pandemia e il Covid ha dato agli amministratori regionali, locali, ma anche a livello nazionale, delle grandissime responsabilità, certo. Quello di decidere sul futuro. Sulla salute,
quello è l'aspetto.
In realtà il problema politico c'è, perché per esempio fino a ieri sera io vedevo tempo... perdonami, perché ti volevo chiedere una cosa, vedevo che in realtà Austria e Germania in 448 creano un corridoio turistico verso la Croazia, deviando tutti i loro turisti.
La
lì.
Germania anche verso la Spagna.
Anche verso la Spagna, quindi la politica può intervenire e quando capisce e percepisce che c'è un vero problema lo fa. Perché in Italia è così complicato spiegare alla politica che questo è un settore che così lo si sta facendo morire?
Nel frattempo Musumeci dice si sente pronto a riaprire la Sicilia, però dovremmo avere dei protocolli ancora stringenti, perché dobbiamo essere certi che quelli che eventualmente arriveranno abbiano una salute garantita, quindi non
sappiamo ancora fino a dove dobbiamo stringerci. Noi abbiamo, diciamo, penso che ci sia l'opportunità di esprimere, diciamo che gli operatori del turismo anche nella comunicazione sono quelli che stanno pagando il prezzo maggiore, nel senso che poco fa menzionavi la Germania o l'Austria, sì. L'unica differenza è che noi forse dall'inizio abbiamo pensato che la politica dovesse capirci. Ci siamo resi conto che a parole, dall'inizio, si è detto che il turismo rappresenta, dico, non voglio ripetere quanto incide sulla ricchezza del paese o quanto sull'occupazione. Nei fatti si è dimostrato che non si capisce realmente l'importanza del nostro settore. Poco fa dicevo le responsabilità degli amministratori, sicuramente hanno avuto grandissime responsabilità. Allo stesso tempo, diciamo che la pandemia ha dato un'opportunità agli stessi amministratori di avere di esprimere, diciamo, la loro visione. Non vorrei dire, diciamo, che qualcuno ne ha approfittato solo per dare per avere, diciamo, visibilità, perché, diciamo, questi continui slanci in avanti o queste continue dichiarazioni intanto fanno solo male. Quindi penso che dobbiamo assolutamente abbassare i toni, tornare un po' alla normalità. Tornando alla tua domanda, Massimo, è vero, diciamo, la Germania ritiene sin dall'inizio che il turismo sia una voce fondamentale per l'economia. Il diritto alla mobilità, il diritto al turismo è fondamentale negli Stati Uniti, per la Germania, non per niente la Spagna, le Canarie, le Baleari sono considerati come se facessero parte della Germania stessa. Non per niente le Canarie sono state e saranno dal 1 luglio una sorta di esperimento mondiale con questo, che non è un passaporto digitale, no? Loro stanno testando un'app con dei protocolli stabiliti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con l'ente del turismo che fa parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dei protocolli condivisi che dovrebbero identificare in una delle isole Canarie, diciamo, un prototipo, quindi per fare ripartire il turismo. Noi oggi parliamo invece di passaporto documento sanitario. Noi sappiamo che il passaporto sanitario è, parliamo di aria fritta semplicemente perché finché non ci sarà un vaccino,
esatto,
non potrà essere.
Cioè, io posso stare bene oggi, mi danno il passaporto sanitario digitale, chiamiamolo come vogliamo, e domani contrarre il virus. Quindi non ha alcun tipo di valenza.
Però vorrei dire, rilacciandomi, anche perché dobbiamo andare in pubblicità, giusto per alleggerire un po' il tono, ma che fa un po' pensare in merito a quello che dicevi tu, Dario, il fatto che c'è sempre chi ne approfitta, saltando di palo in frasca. C'è chi ha cominciato a pensare a mettere in circolazione e in vendita il braccialetto anti-Covid-19 e anti-5G. A 649 euro, quindi c'è la logica di chi sa per certo che ci sarà qualcuno che ci cascherà, perché non è che noleggiamo, vabbè, chi ci casca, state tranquilli che c'è chi ci casca. Quindi questa mancanza di capacità di discernere può fare la forza anche in politica, ecco, la butto sul lato politico, perché poi in realtà la certezza non l'abbiamo, sappiamo che ci arrivano dei dati che vengono confutati, chi dirà la verità? Fatto sta, e giustamente torniamo alla responsabilità del caso, nel nostro caso di Musumeci, che ha sulle sue spalle la responsabilità delle persone, quindi scegliere quale debba essere la via non è semplice, per cui giustamente tutti hanno ragione a dire noi vogliamo riaprire, ma come si fa? o no?
No, no, ma
cioè, la proposta che fareste quale potrebbe essere, se, se riesci? Cioè, aumentiamo il numero dei posti sugli aerei, consentiamo l'assembramento, e se poi, come stiamo vedendo in, in Corea o i numeri che arrivano negli Stati Uniti, si sviluppa qualche nuovo focolaio, che facciamo?
Scusa, Mario, certo, giustissimo quello che dici. Ma ci sono dei, delle task force fatte di persone che sono state nominate in quanto hanno la competenza a trovare le soluzioni e anche a mettere in sicurezza la Sicilia per quanto riguarda il lato regionale, l'Italia per quanto riguarda il lato nazionale, che con competenza devono dare le risposte. Quando io dico che abbiamo bisogno di sapere i perché delle cose, io li attendo da chi è stato chiamato con competenza anche medica, anche scientifica, ad affrontare questo, perché se lo affrontiamo noi non abbiamo quelle competenze.
Il mio dubbio è se la competenza che viene conferita a, a tale soggetto è reale competenza o si suppone che lo sia. Però devo fermarmi che c'è la pubblicità, torniamo tra pochissimo, proprio ripartiamo dalla competenza. Restate con noi, restate con noi. Deathbed Pufu Pofu 12:31, ben ritrovati. Ritorniamo a parlare di competenza.
Siamo rimasti sulla competenza.
Sulla competenza. Cleo, vorrei riprendere con te quello che giustamente tu sottolinei, che poi sottolinei quello che io sottolineavo e ci sottolineiamo a vicenda. Ma la domanda è molto semplice, al di là di quelli che possono essere gli attestati. Stiamo parlando di una pandemia che abbiamo capito non essere così chiara nella sua logica di sviluppo. Questi esperti, questi competenti che dovrebbero, perché mi pare aver capito che nell'incertezza tengono solamente a limitare le azioni, cioè così siamo sicuri che non accade niente. E chi è che ha stabilito che sono degli esperti? Cioè dove hanno fatto questa esperienza al punto da dire questo è un esperto? Perché io poi me lo domando, col tutto il rispetto, per carità.
Vedi, la pandemia è certamente una sperimentazione, perché stiamo trattando qualcosa a cui non eravamo preparati e non c'era prima. A tutti i livelli c'è bisogno di competenza, come tutte le crisi. Se vogliamo uscire dalle crisi e creare l'opportunità per un rilancio vero del sistema paese, ma mi permetto di dire anche del sistema Regione Sicilia, perché la nostra economia ci sta molto a cuore, c'è bisogno della competenza. C'è bisogno della competenza a tutti i livelli e c'è bisogno di un dualismo corretto, concorrente, che cerchi di far venire fuori le migliori forze del paese. A questa noi potremmo credere. A questa infodemia invece, in cui chiunque si alza la mattina e ci detta una regola, o ci dà una certezza, o ci dà una assicurazione di un qualcosa che è asseverato per sicuro e mezz'ora dopo sentiamo la versione assolutamente contraria, a questo ci preoccupiamo. Poi chiaramente siamo nel rispetto delle leggi, ci sono i decisori provengono anche da un sistema di democrazia, quindi io non discuto che ci possono essere contrapposizioni, ma con la con la pandemia e con il rilancio del sistema, la politica non c'entra, le contrapposizioni politiche, c'entra la soluzione. Io credo che, se vogliamo, questa è una straordinaria occasione per fare una cosa che in Italia abbiamo fatto a volte poco: giocare sulla competenza, puntare sulla competenza, dare la voce, lo spazio e le decisioni alla competenza. Lo so che non ci siamo abituati.
No, sai cosa c'è? Io la penso è un pensiero personale. Se tu metti le persone competenti, i furbetti vengono sgamati in 5 minuti e per cui finisce il gioco. Quindi io non lo metto uno bravo che mi sgama in 5 minuti a me e ai miei amichetti mentre devo fare le mie cose. Perdona se sono populista e qualunquista, però insomma la storia.
Però vedi, Mario, la patente di immunità, abbiamo detto, non si può dare, perché comunque puoi essere immune in quel momento, il minuto dopo no. Mi sento di dirti che anche la patente di competenza è complesso dare, no? Allora, in realtà in questo momento non ci sono in vari posti persone non competenti. Io non mi permetterei mai di mettere il termometro di competenza alle persone. La competenza in base al risultato ottenuto, all'efficacia del risultato ottenuto rispetto
è data dal risultato finale, proprio è un assioma. Qualcuno una volta un politico mi ha detto: non è vero che la competenza è data dal risultato finale. E mi arrizzano le carni quando poi un politico, un rappresentante regionale, anche nazionale della politica siciliana, allora dico: aspetta, ma questo dove sta andando? Ecco perché io ho i miei dubbi, però restano miei. Ma parlando di competenza, nelle logiche ad esempio del distanziamento, ecco, così apriamo anche l'argomento legato al nostro prossimo ospite, perché in spiaggia ci vogliono la faccio proprio popolare, i 5 metri di spiaggia, i 2 metri al ristorante, 1 metro nell'autobus e i tribunali sono chiusi, perché qua poi non capisco.
A questo punto però io lo chiederei non tanto a Cleo Di Calzi, no, quanto Filippo a Marciante. Filippo Marciante, che è il nostro secondo ospite. Buongiorno,
buongiorno Filippo. Perché?
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Cioè, grazie a te per la disponibilità. Allora, aiutaci a capire, ci diamo del tu,
quindi
Filippo.
Non si può celebrare un processo, però si può andare in spiaggia
anche
con le dovute
messa,
distanze.
Anche a messa si può andare.
Ma
però
si può andare anche processo... in autobus con un metro di distanza, ma non in tribunale.
Ma anche in discoteca ho sentito.
No, ancora no, ancora discoteca ci va, ma non si balla. In discoteca ha detto l'assessore che ci può andare, ma
non,
sta
si balla.
Non si balla.
Tribunale no, processi no, niente. Giusto, Filippo?
Io ho ascoltato la prima parte da quando mi sono collegato, a proposito della competenza, che tema magari su quale poi ritorneremo, perché su quello negli ultimi mesi ci siamo molto confrontati. Io qui, voi mi avete chiamato come avvocato, ma preciso subito che partecipo a titolo personale come avvocato, perché sono anche componente di nomina governativa della conferenza, della commissione paritetica, il che è esattamente l'oggetto della discussione,
sulla competenza,
del dialogo sulla competenza, certo, che voi così, devo dire, molto oculatamente avete individuato. Parliamo di tribunale. È successo quello che in questo momento di emergenza collettiva era presumibile potesse accadere. Intanto un'emergenza è difficile, un'emergenza del genere, che forse è superiore a quella che abbiamo avuto che si è verificata durante l'ultima guerra mondiale. Nel momento in cui viene stabilito il blocco dell'attività con il lockdown, cominciano ad essere emanati alcuni decreti che riguardano anche l'attività giudiziaria. Quindi prima parliamo dell'attività e poi dei luoghi. Da quel momento in poi siamo ai primi di marzo, quindi dal 28 febbraio e via via, per quanto riguarda il nostro distretto di Corte d'Appello, dai primi di marzo vengono emanati dei provvedimenti in linea con quelli che di volta in volta il Governo nazionale o talvolta anche la Presidenza della Regione Siciliana emanava, ossia di restrizioni sull'accesso ai luoghi e agli uffici giudiziari. Da un lato l'attività giudiziaria veniva man mano rinviata, fino a quando si è arrivati poi al decreto al Cura Italia, che con l'articolo 83, è un famoso articolo per noi avvocati, ha previsto o il rinvio o la sospensione di attività civili e penali. Sulla attività ci si è organizzati molto sul civile, sull'amministrativo, con l'udienza da remoto, quindi sulla piattaforma Teams o anche su altre piattaforme, mentre per il penale c'è stata una contrapposizione, perché noi penalisti volevamo e vogliamo che il processo, specie nella fase del dibattimento, si faccia
e ci si possa guardare in faccia,
ma per una serie di problemi. Però dall'altro lato non vogliamo, anzi volevamo, come spesso accade ormai da una decina d'anni, volevamo essere di volano per le modifiche che possono in qualche maniera agevolare l'attività non degli avvocati, dei magistrati, ma dei cittadini, perché qui ogni tanto si confonde che l'attività, il sistema di giurisdizionale non è né dei magistrati né degli avvocati né dei cancellieri, noi siamo interpreti
e del cittadino,
nel cittadino. Poi pensate, un dibattimento con dei testimoni, dei consulenti, fatto da remoto su piattaforma Teams, cioè, per cui sul civile, sull'amministrativo e anche in parte sul tributario, udienze da remoto che funzionano, udienze con memorie scritte, eccetera. Sul penale c'è stata questa contrapposizione fino a quando, la faccio breve, a fine di aprile si è deciso che con un provvedimento del governo, ma anche una circolare del Ministero della Giustizia, che le udienze penali si facevano solo quelle più urgenti, non vado per non tediare i nostri ascoltatori, con detenuti, udienze di convalida si facevano nelle aule di presenza, e le altre venivano o rinviate subito dopo il periodo di chiusura. Abbiamo chiesto e ottenuto invece che, per quanto concerne le udienze di dibattimento, diciamolo così, le udienze di discussione, queste invece si facciano con un'organizzazione che sta funzionando. Ciò detto, poiché all'inizio i dirigenti avevano cominciato a chiudere i tribunali per ovvi motivi, si è creato un momento di contrasto, perché si c'era organizzati per l'attività da svolgere, ma nel frattempo permanevano provvedimenti che restringevano molto l'accesso agli uffici di giustizia, e quindi si è creato questo momento di incredibile situazione. Però noi abbiamo un'attività sospesa sino al 31 luglio, tranne, ripeto, le eccezioni particolari. Abbiamo un'attività che dal 1 di agosto al 31 di agosto è sospesa per i periodi feriali, prima era 1 agosto, 15 settembre.
Sì.
Quindi praticamente gli avvocati potranno l'attività diciamo giudiziaria normalmente dovrebbe riprendere il 1 di settembre. Voi capite, per la carina e graziosa battuta che avete fatto, si fa tutto, non vi dico nelle nostre chat di avvocatura le varie vignette, i meme che tirano fuori, perché dice possiamo andare dappertutto tranne che in tribunale.
Esatto.
Allora, anche qui,
attenzione alle chat tra avvocati, che recentemente a livello nazionale qualcuna è diventata famosa.
Sì, vabbè, anche tra i giudici più che altro. Vabbè,
anche qui dovrebbe sovvenire, dovrebbe aiutarci il buon senso e la competenza. La migliore delle soluzioni intanto è quella, per carità, intanto di prevenire sempre, di rispettare le prescrizioni e prevenire ogni ipotesi di contagio. Però se dovesse il trend positivo di allontanamento, diciamo, dall'emergenza mantenersi, si potrebbero anche pensare nuove misure e riaprire, seppur con le dovute prescrizioni, i tribunali. Vi faccio un esempio: le udienze penali, noi per esempio a Sciacca o a Palermo, vengono fatte con chiamata in aule con prescrizioni particolari, distanza tra un'udienza e un'altra, non ci sono più le famose udienze piene con persone piene, chiaramente con aule piene, le cancellerie avvisano prima, parlo del penale, e quindi si può esercitare un minimo di attività, però è un'attività rallentata, è un'attività, ripeto, che fino al 31 luglio è ferma, è bloccata, tranne questa eccezione. L'auspicio è quello che si ritorni presto, magari rivedendo, ripeto, se l'emergenza si allontana, rivedendo questo provvedimento, perché i danni, credetemi, io ho un figlio, ho colleghi di studio a Sciacca, a Palermo, anche a Roma, ma ho un figlio che da 2 anni che si è laureato, che sta a Roma, e una che si è laureata da poco a Palermo, da remoto, e ci sono gravi problemi per l'esercizio dell'attività, ma lo è ancora di più per i cittadini, non per noi, perché poi alla fine questa stoffa della contrapposizione tra avvocati, magistrati, eccetera, molti di noi non la vivono, è frutto di tanta letteratura spesso deviata. C'è una tendenza una corsa a cercare di risolvere i problemi. È come è avvenuto, ma non è un caso particolare, qualche anno fa si è introdotto il PCT, il processo civile telematico, sì. si sono introdotte attraverso il PCT. Noi oggi depositiamo atti, facciamo i procedimenti, vengono fatte le notifiche, ma anche nel penale si sta aumentando si sta favorendo questo. Ecco, buonsenso e competenza potrebbero aiutarci. Il buonsenso nel rivedere qualche provvedimento che, ripeto, diminuisca la pressione sulle prescrizioni, eccetera, sempre in sicurezza, e il buonsenso che è quello di far lavorare quanto più possibile il sistema. E devo dire che questo buonsenso l'hanno mostrato gli avvocati, i cancellieri e i magistrati. Talvolta ci siamo riusciti bene, altra volta meno bene. Quello che noi lanciamo da tutte le parti è che se vi sono le possibilità, come tutti gli altri settori nevralgici, bisogna riaprire i tribunali e ritornare a lavorare, ripeto, nel rispetto delle
regole. Infatti, benissimo. Noi praticamente abbiamo già sforato il
nostro tempo. Io anche il compito di portare i saluti del nostro editore Lello Sanfilippo a Filippo Marciante.
Naturalmente,
quindi.
Naturalmente.
Non ci posso credere.
Invece sì.
Lello, allora, è una pagina bellissima della mia, della nostra vita, perché siamo stati colleghi di università, colleghi anche di altro dopo, nel senso di attività anche
extra tribunale, diciamo. benissimo. Cleo, volevo affidare a te la chiosa per questo intervento di oggi. Quindi abbiamo capito che non abbiamo capito
posso
cosa succederà.
Posso chiedervi scusa? Io vorrei, visto e considerato, ripeto, a titolo personale, non quale componente governativo, però trovo molto molto giusto il riferimento che avete fatto alla competenza sul discorso delle regioni, dell'apertura o meno. Qui o ci si mette tutti d'accordo, o superando steccati politici ideologici che non servono a nulla, oppure si va a sbattere, perché qui non è un problema che c'è chi apre, c'è chi chiude. I governatori di centrodestra tendono a chiudere per fare lo sgambetto al governo. Questa è veramente, se non è leggenda, è paranoia. Però bisogna stare attenti, bisogna stare attenti, perché quando si dice che si può fare qualcosa, chiudere, aprire, fughe avanti, fughe sopra, fughe sotto, e non è basato su atti o provvedimenti legislativi o giudiziari esistenti o norme in vigore, si rischia poi di creare nei cittadini e in chi deve. Noi con Cleo da ormai 3 mesi, con tutte altre questioni, ci siamo occupati di tanti settori produttivi, però attenzione,
si creano delle confusioni che degenerano, questo è il problema.
Come dicevi tu poco fa, come dicevi tu, perché vorrei capire chi dà le patenti di competenza, giustamente si crea una confusione incredibile, per cui se il sindaco di Vattela Pesca apre o chiude diversamente dalla presidente della regione, che aveva diversamente fatto rispetto al governo, voi capite che è sempre il cittadino che ne ha
ne subisce le conseguenze. La logica è sempre quella. Il popolo bue, si diceva una volta, non lo so. Noi ovviamente auspichiamo per il meglio.
C'è un articolo della Costituzione che è chiaro su quello che non si può fare.
Esatto.
O piaccia a Boccio, o piaccia a Musumeci, o piaccia a me, o piaccia a Cleo,
quello
o piaccia a noi tutti. Lo stabilisce la Costituzione.
Esatto,
esattamente.
Grazie a Filippo Marciante. Cleo, prego, chiudiamo. Cleo.
Parla giustamente di competenza, intendendola, e il suo punto di vista è professionale, questo, tra competenza tra regioni e Stato.
Infatti.
Parliamo invece, e ci torneremo la settimana prossima con uno spaccato sempre ospiti da voi specifico, sulla competenza intesa io so di cosa parlo. Mio tema, quello è una cosa di cui io sono tenuta a parlare. Io, per esempio, non sono competente sul virus dal punto di vista scientifico ed epidemiologico, io non ho nessuna conoscenza. Allora parliamo di competenza nei posti decisionali, di competenza e semplificazione. Lancio due temi che tratteremo la settimana
prossima.
Modali per uscire da questa crisi.
Direi di sì.
Fondamentali.
Benissimo. Grazie Cleo, grazie a Dario Ferrante, all'avvocato Filippo Marciante. Per noi qualche spot e la finestra è un panorama produttivo, ovviamente tornerà lunedì mattina, sempre intorno alle 12:10. Noi intanto andiamo avanti, dopo qualche spot, fino alle 13 con il Time Magazine. Restate con noi.